le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Innanzitutto delle vecchie incisioni. Vecchie incisioni nel senso vintage del vinile. Dicevo, innanzitutto vecchie incisioni. Oppure un profumo, un odore o un sapore. E tac, veniamo catapultati istantaneamente nel passato, in un altro luogo del mondo, questo vasto, oceanico, caotico mondo, questo tempo che passa fuggendo sempre più velocemente. Ecco, Proust lo sapeva bene. Per essere catapultati lì, basta un dolcetto con farina, uova e zucchero. Ma se il luogo appartiene a una vita fa e quel luogo è sicuramente cambiato, come fare a ricordare e a raccontare? Benvenute e benvenuti alle Città Invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Già, ricordare e raccontare e venire catapultati istantaneamente in quel luogo. È quello che cerca di fare la traduttrice letteraria Anna Nadotti, che non compie solo uno sforzo di memoria. Ci porta a Calcutta e sentiamo come e dove.
Acher kon time limit nei?
Ache. 10 seconds.
Ami kore dicchi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Blank.
Out. Out. Batman! Rabindranath, Karl Marx, Cleopatra, Atulla Ghosh, Helen of Troy, Shakespeare, Mao Zedong, Don Bradman, Rani Rashmuni.
Quando Daniel mi ha proposto di raccontare Calcutta, la mia prima reazione è stata dirgli di no, perché non ci vado da troppo tempo, sono successe troppe cose in India e nel mondo e comunque non ho i titoli, per così dire, per parlare di quella città straordinaria, complicata, vivacissima. Daniel mi ha detto, non c'è fretta, pensaci. E così ho cominciato a pensarci, o meglio, ho lasciato che pensieri e immagini si affacciassero, a tratti sfocati, a tratti nitidissimi, in un arbitrario montaggio della memoria. Ricomparso per primo il meraviglioso bianco e nero dei film di Satyajit Ray e ho sentito di nuovo le voci, in primis quella del regista, così pacata e piena, una voce bengali colta e musicale, una voce che parla di luce e ombra, di spazi chiusi e semibui sotto lattiginosi riquadri di cielo e di spazi aperti in cui i raggi sghembi dell'alba o del tramonto creano ragnatele di luce. La voce di Rai sembra arrivare direttamente da Shantiniketan, l'università fondata dal poeta Tagore a poca distanza da Calcutta, e le immagini dei suoi film, i primi li vidi in piccoli cinema di Parigi quando ancora non erano distribuiti in Italia, scorrono con una definizione perfetta che né il tempo né le tecnologie hanno alterato.
There are certain things that are dictated by circumstances. For instance, when one makes a film about contemporary Calcutta, one should ideally shoot on location in actual interiors. Shooting on location in a city, urban location, can be hell, absolutely.
Satyajit Ray, dunque, che nel 1949 accompagnava Jean Renoir nelle strade e nei dintorni di Calcutta, conversando di cinema francese e americano lungo le rive del Gange, dove Renoir cercava le giuste location per il suo film The River, il fiume. Satyajit Ray, che 10 anni dopo, già insignito del Leone d'Oro a Venezia, dava suggerimenti a Roberto Rossellini in India per girare India Matribhumi. Satyajit Ray, che scriveva e disegnava racconti per ragazzi su una rivista, Sandesh, che è quasi un amuleto.
Patol si allontanò e rimase all'ombra di un negozio di pan. Non aveva mai visto girare un film prima di allora. Come lavorava duro quella gente. Un giovanotto sui 20 anni trasportava a spalle quell'oggetto a 3 gambe, che doveva pesare almeno 30 kg. Ma che ne era della sua parte? Ora le dirò che cosa deve fare. Chanchal Kumar interpreta la parte di un giovane manager di successo. Viene a sapere che nel suo ufficio c'è stato un furto e va a constatare di persona l'accaduto. Scende dalla sua auto, attraversa precipitosamente il marciapiede davanti al portone d'ingresso e proprio in quel punto si scontra con un pedone distratto. Quello è lei. Lei batte la testa e dice «Oh!». Ma Chanchal Kumar non le presta attenzione ed entra in ufficio. Il fatto che lui la ignori deve dimostrare la grande preoccupazione del protagonista, capisce? Pensi com'è importante questa scena. Patel tornò lentamente verso il negozio di Pan. Oh! Emise un lungo respiro dal profondo del cuore. Solo una parola. No, neppure una parola. Un suono. Oh! Un lontano ricordo si fece strada nella mente di Patel. Ricordati una cosa, Patel. Per quanto piccola possa essere la parte che ti viene offerta, non considerarla mai indegna di te. Il tuo obiettivo di artista deve essere quello di cogliere ogni opportunità e distillare il senso delle tue battute fino all'ultima goccia. Una rappresentazione coinvolge molte persone e solo lo sforzo congiunto di molti garantisce il successo di una commedia.
L'arbitrario montaggio della mia memoria prosegue e si sposta a Ballygunge Station Road, in un vecchio palazzo dove incontrai una scrittrice che non so bene come presentarla. Mahashweta Devi, Mahashweta Didi. Mi viene da dire Mahashweta e basta, a Calcutta, dove tutti la conoscono. E moltissimi conoscono la scala a chiocciola che porta alla modesta casa di questa anziana donna piccola e scura, unanimemente considerata la maggiore scrittrice di lingua bengali della seconda metà del Novecento, che per oltre mezzo secolo ha riempito pagine di straordinaria scrittura, romanzi, racconti, articoli e saggi politici, pièce teatrali, storie per ragazzi, e che per oltre mezzo secolo ha lottato contro le ingiustizie e la violenza castale e di classe del suo paese. È difficile distinguere la scrittrice dall'attivista, nel movimento vorticoso delle sue narrazioni. I suoi personaggi hanno la qualità iconica delle figure del Mahabharata, la coraggiosa naturalezza di gesti e di linguaggio di chi difende una storia subalterna. Hanno anche la traccia indolenzita che lascia nei corpi degli oppressi l'arroganza del potere. Un potere che Devi denuncia e sbeffeggia con la magistrale noncuranza di chi conosce i segreti dell'agire letterario. Il suo racconto, Draupadi, è un capolavoro. L'attrice italiana Silvia Gallerano ne fece un formidabile reading a Torino e a Roma, conquistandosi una carezza così affettuosa e tenera della scrittrice che io non l'ho più dimenticata, e nemmeno lei, credo. Ma Calcutta per me è indissolubilmente legata a uno scrittore che traduco dal lontano 1988 e cui romanzi e reportage sono stati per me la migliore delle guide. Mi riferisco ad Amitav Ghosh. Ghosh, che parla molte lingue e ha fatto del meticciato linguistico una delle cifre delle sue narrazioni, ha imparato anche l'italiano per poter usare la nostra lingua nella sua inchiesta sui migranti, climatici e non, nel nostro paese. Nei suoi libri ci sono innumerevoli storie, innumerevoli strade, innumerevoli cibi. Nulla di esotico, sia chiaro, la passione dei bengalesi per il cibo è identica a quella degli italiani. E invece è una inedita lezione di storia che ci costringe a ripensare, se non rovesciare, quella europea e che ha il suo primo cuore proprio a Calcutta, capitale dell'India britannica fino al 1911. In questi giorni, essendo entrambi a Roma per il lancio del suo ultimo libro, La maledizione della noce moscata, gli ho chiesto di registrare qualche pensiero sulla sua città, nella mia lingua, e lui ha accettato. Ascoltiamolo.
Personalmente, Ho sempre avuto una relazione molto complicata con Calcutta. È un luogo che ho amato a volte e che ho odiato a volte. Eppure, l'unica cosa che non posso negare di Calcutta è che è stata una risorsa incredibilmente ricca di storie e materiali storici. Quasi tutto quello che ho scritto è, in un modo o nell'altro, connesso a Calcutta. Il mio primo libro, The Circle of Reason, inizia a Calcutta ed è molto radicato nelle tradizioni intellettuali della città. Nel mio secondo libro, The Shadowlands, Kolkata è uno dei poli della storia. Il mio terzo libro, In an Antique Land, è forse l'unico che non è esplicitamente legato a Calcutta. Ma come per compensare questo, il mio quarto libro, Il cromosoma di Calcutta, ha la città nel titolo ed è completamente ambientato lì. Il mio quinto libro, The Glass Palace, parla principalmente della Birmania e del sud-est asiatico. Ma Calcutta è ancora una volta uno dei poli principali della storia, che parla in gran parte di una famiglia che è legata alla città in molti modi diversi. The Hungry Tide è similmente legato a Calcutta, anche se è ambientato principalmente nei Sundarban. Ma fu nella trilogia Ibis che Calcutta servì come una risorsa particolarmente ricca a causa della storia della città, come uno dei principali centri del commercio coloniale dell'oppio. Quindi, anche se i miei sentimenti per Calcutta possono essere ambigui, rimarrò per sempre grato alla città per tutto ciò che mi ha dato e per i molti modi in cui ha arricchito il mio lavoro.
Una mattina Tridib ci portò con la sua vecchia Studebaker al Victoria Memorial, che May desiderava moltissimo vedere. E quando l'immenso edificio di marmo fu di fronte a noi, al centro del Maidan gridai: «May, guarda!» Ricordo che lei urlò: «Mio Dio!» così forte che Tridib pigiò con forza sul freno e la Studebaker si fermò di colpo ai piedi dell'enorme statua nera della regina Vittoria. May si era girata, distogliendo gli occhi dalla statua e dall'edificio. Poi spalancò la portiera. «Forza, andiamo a dare un'occhiata!» Salimmo verso la cancellata di ferro battuto e fissammo la piccola bizzarra cupola e i minareti in miniatura. May era pallidissima. Tridib le circondò le spalle con un braccio, la riaccompagnò alla macchina e l'aiutò a salire. May, rannicchiata al suo posto, fissava il cruscotto con uno sguardo privo d'espressione. Tridib le prese il mento con gesto protettivo e la costrinse a girarsi verso di lui. «May, cosa ti succede?» Stringeva i denti senza guardarlo. «Cosa ti succede?» «Non dovrebbe essere qui», esplose lei. «È una violenza, un'oscenità!» Tridib rise e le fece alzare il viso. Adesso gli occhi di May lo fissavano. «No, non è vero», disse lui. «Sono le nostre rovine. È ciò che cercavamo». Allora rise anche lei. Posò la mano su quella di lui, la girò e ne baciò il palmo. Sì, sono le rovine che fanno per noi.
Fu proprio il Maidan la mia prima meta arrivando a Calcutta molti anni fa. Oggi è denominata Kolkata, più vicino all'originario Kalikatta, che significa il luogo della Dea Nera. E la memoria mi riporta al principale tempio della dea, Kalighat, e alla persona che mi ci accompagnò, una donna, Mandira Sen. Mandira dirigeva e tuttora dirige, con cura e compassione, una piccola casa editrice da lei fondata, Stray, che in lingua bengali significa donna. È un catalogo prezioso il suo, uno scrigno di racconti e di studi delle donne. A Calcutta hanno sede numerose case editrici, ma mi preme in particolare citarne una, la Seagull Books, fondata 40 anni fa da Naveen Kishore, che continua a dirigerla con impressionante coerenza. è un luogo di sogno, una casa dove si fanno libri in lingue indiane e in traduzione e si fa musica, una casa dove si legge e si ascolta. E guardandosi intorno, i libri alle pareti, i quadri, i computer sui tavolini a cui siedono i collaboratori e le collaboratrici di Naveen, guardando le prove di copertina, i cataloghi che sono vere opere d'arte, si ha la sensazione di una durevole fiducia nel libro e nelle parole pensate, una sensazione che mi tengo stretta e mi accompagna anche a distanza. E forse non è un caso che Primo Levi, Carlo Ginzburg, Rossana Rossanda, per fare solo qualche nome, siano usciti in traduzione inglese sotto le ali del gabbiano azzurro che vediamo nel logo della casa editrice.
Hi, I'm Naveen Kishore, I'm the publisher at Seagull Books. And I've been asked to speak about my relationship with the city, both as an individual and as an organization. I can say is that, you know, one was born here as an organization and well before that as an individual. And the city has always been, without meaning to compare or compete, a very hospitable, nurturing space, particularly if you wanted to make a life like I chose to in the arts, so-called theater and film and fine art, and then leading to publishing. 50 years of working in the arts and 40 years next year of our publishing. And we never tire of the city. Kind of feed off each other in the nicest possible way. And yeah, so I wouldn't trade it for any other place in the world. Thank you.
Colcata è contraddittoria, iperattiva e pigra, molto povera e molto ricca di umanità e vitalità, imprevedibile, inclusiva, eccessiva nelle piogge monsoniche come nelle passioni politiche radicali, umida, piena di corvi e polvere. Dio si stanca dei grandi regni, mai dei piccoli fiori. È un verso del poeta visionario bengalese per eccellenza Rabindranath Tagore. Ecco, Calcutta produce una grande quantità di fiori, differenti, imprevedibili, grazie a un vitale intreccio di radici e di rame. Ho conosciuto poverissimi bramini che, indossando solo un doti di cotone intorno alla vita, guadagnandosi qualcosa come guide per gli occasionali occidentali al tempio di Kali, conversavano in un inglese eloquente sul film La notte di Michelangelo Antonioni, confessando però che comunque preferivano il cinema di Buñuel. Ecco, Calcutta è stata ed è, oggi soprattutto per i suoi scrittori, la capitale culturale dell'India. Penso al vulcano Mashweta Devi, ai bestsellers internazionali di Amitav Ghosh, Vikram Seth, Jhumpa Lahiri. Calcutta ospita la fiera del libro più grande del mondo. E che sia stata la prima sede del potere coloniale lo si può vedere ancora nella sua straordinaria architettura. Palazzi Deco, Liberty, edifici modernisti con più di un secolo di storia appaiono come miraggi e si offrono alla vista nella più sofisticata collezione di edifici del XIX secolo sopravvissuti al mondo. Kipling la chiamo la città della tremenda notte. Personalmente ho adorato le lunghe passeggiate notturne, anche nelle zone considerate malfamate, il che, come ha rilevato il premio Nobel Amartya Sen, fa sorgere seri dubbi sull'idea che la povertà sia una delle principali cause della criminalità. A Kipling preferisco la definizione che l'amico Mrinal Sen dava della sua città, Eldorado.
Calcutta è una città di mare, è cresciuta lungo il fiume Hooghly, quel grande braccio del Gange che va verso la baia del Bengala. E Calcutta ha quindi un fiume e un mare non lontano, un vasto mare, ed è una città di buongustai di pesce. Il pesce ritorna nei romanzi, ritorna nei racconti, il pesce si trova nei mercati di Calcutta. Voglio leggervi poche righe di un bellissimo racconto di Jhumpa Lahiri, dove una signora Sen, da molti anni ormai emigrata negli Stati Uniti, a New York per l'esattezza, altra città, su un fiume e non lontana dal mare. Eppure la signora Sen sente la mancanza di quel pesce, di un pesce che si chiamava Batki. Era proprio un pesce che voleva, non frutti di mare o filetti, voleva un pesce. È davvero frustrante, si lamentava la signora Sen, vivere così vicino all'oceano e non trovare il pesce. A lei piaceva andare alle bancarelle d'estate sulla spiaggia, anche se trovava il pesce non particolarmente saporito lì rispetto a quello che comprava in India. E poi adesso faceva freddo, era inverno, i pescherecci non arrivavano. Quando le suggerirono di andare al supermercato, la signora Sen scosse il capo. Al supermercato posso preparare 32 cene per il gatto con 32 scatole diverse, ma non riesco mai a trovare un solo pesce che mi ispiri, nemmeno uno. A Calcutta la gente mangia pesce fresco appena alzata, prima di andare a letto e con un po' di fortuna anche a merenda, dopo il ritorno da scuola. Mangiavano la coda, le uova, perfino la testa. Lo si trovava in qualsiasi mercato, a tutte le ore, dall'alba a mezzanotte. Tutto quello che devi fare a Calcutta è uscire di casa e fare due passi. E il pesce te lo trovi lì. Calcutta non smette mai di stupire, scrive Marina Forti in un suo reportage per Internazionale. Oggi strade a quattro corsie tagliano la città in lungo e in largo, edifici pretenziosi sovrastano le vecchie case, nuovi centri commerciali, nuovi cavalcavie urbani, nuove città satellite. All'ultimo censimento, nel 2011, la città contava 4 milioni e mezzo di abitanti, l'area metropolitana 14 milioni. Per comprendere meglio una simile trasformazione, Forti incontra lo scrittore e musicista Amicio Duri, il quale ha lanciato un movimento per salvare il patrimonio architettonico della città. L'appuntamento è in un caffè di un anonimo mall, spuntato come un fungo a Ballygunge, proprio uno dei vecchi quartieri che lo scrittore vuole salvare e dove noi siamo già stati, ricordate, per incontrare Mahashweta Devi. Il patrimonio culturale di una città, esordisce Chaudhuri, sta nella sua letteratura, nel cinema, le arti, la musica, nella sua storia intellettuale, ma anche negli spazi abitati e nell'architettura. Le strade di Kolkata testimoniano della sua storia. Fondata a metà Settecento come emporio della Compagnia delle Indie Orientali, fu capitale del Raj britannico fino al 1911. Fu un centro mercantile e industriale di primaria importanza, ma anche un centro di vita intellettuale, di attivismo operaio e di un nascente movimento nazionalista. Proprio per punire tali movimenti, i dominatori britannici trasferirono la capitale a Delhi. Da allora Calcutta ha vissuto molti eventi drammatici, il che non ha impedito che nascessero nuove industrie, rinascessero attività tradizionali, i movimenti operai e intellettuali. Le case costruite tra 800 e 900, prosegue Chaudhuri, da professionisti, medici, funzionari bengalesi, non furono disegnate da architetti, ma da anonimi costruttori, eppure hanno un senso delle proporzioni raffinato, mescolano echi del regime britannico con influenze francesi e portoghesi, fino all'art déco degli anni 40. Il risultato è uno stile ibrido che non ho mai visto altrove. Uno stile bengalese europeo, direi. Case di due, massimo tre piani, tetti a terrazza, persiane verdi alle finestre, verande semicircolari, spesso ventilatori laterali, ringhiere di ferro battuto. Non trovi due case uguali. Sono i segni della modernità di Calcutta, della sua industriosità e della sua creatività per tutto l'Otto e il Novecento. Ascoltando con l'orecchio della mente la conversazione tra Forti e Chaudhuri, penso che Calcutta, città eccentrica e bella, come la definisce Amartya Sen, città di storia e storie, conserva strane risonanze, melodie elusive e sembra in grado di rimanere in qualche modo fedele a se stessa. Certo, esiste un rischio di gentrification, di un futuro principalmente turistico, ma tutto sommato è preferibile ai bulldozer. Ci apprestiamo a lasciarla, questa città invisibile, ma lei rimane disegnata in chiaro sulla mappa, distesa sulla riva del fiume Hooghly, con la fascinosa struttura a stella di Fort William e la silhouette del ponte di Oura. Oggi si chiama Rabindra Setu, ponte di Rabindranath Tagore. È una meraviglia ingegneristica che dal 1943 permette di passare da una sponda all'altra a migliaia di persone a bordo di ogni tipo di veicoli o a piedi. Un ponte che con la sua ombra protegge durante il giorno l'antico mercato dei fiori sottostanti e di notte si accende di infinite luci, ognuna delle quali sembra nascondere una storia. Ma se ci fermiamo a guardare, ogni storia prende vita mentre il fiume scorre verso il vicino oceano indiano e verso la foresta di mangrovie delle Sundarban. Potrà succedere, a chi guarda senza fretta, di sentire un fruscio e probabilmente Bon Bibi, la dea protagonista di molte leggende e di Jungle Nama, il racconto in versi di Amitabh Ghosh, dea che protegge la natura con la poesia. E lo fa fuori di metafora, visto che parla in endecasillabi e ascolta solo chi fa altrettanto. Così, mentre noi ci allontaniamo, Bon Bibi richiama i suoi animali con un trillo e Dukay si ritrova in groppa un coccodrillo. Molti altri lo seguono, portando i suoi tesori. Vanno fra le mangrovie disegnando ghirigori.
E rimaniamoci in groppa al coccodrillo, forse l'unica creatura a sapersi districare così bene sopra e sotto l'acqua, persino nei pantani dove crescono le mangrovie, questi alberi che camminano, tentacolari, e che s'adattano ai flussi delle maree. Un po' come questa Calcutta che abbiamo appena ascoltato, riaffiorata alla memoria e raccontataci dalla traduttrice letteraria Anna Nadotti. Per riascoltare questa o altre metropoli, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.